Ciao a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Radio Quar. Ben ritrovati alla Casa è un diritto, lo speciale di Radio Quar dove approfondiamo e affrontiamo il problema della crisi abitativa nelle città italiane. E nella puntata di oggi rimarremo a sud perché parleremo della crisi abitativa a Bari. E il nostro ospite è Gennaro Cifinelli dell'INC di Bari. Ciao Gennaro.
Ciao, grazie mille Salvatore.
Partiamo dalla trasformazione urbana di Bari avviata già negli ultimi anni, dove ad esempio il piano nazionale, il PNRR, destinerà a Bari, alla città metropolitana, risorse economiche per diversi progetti e si può dire che sarà una delle città italiane che cambierà di più nei prossimi anni. Cosa vi aspettate? Ulteriore cemento e speculazione edilizia oppure effettivamente una città che sia per tutte e per tutti?
Noi abbiamo visto, abbiamo già dato visione ai primi progetti approvati dal Ministero relativi ai finanziamenti del PNRR. Si tratta per lo più di progetti che hanno ad oggetto delle strutture già esistenti all'interno del territorio che diciamo, si prova e si proverà a riqualificare. Complessivamente, diciamo, Bari potrebbe vivere un aumento del numero di posti alloggio di residenze pubbliche, insomma di circa 900 posti, qualora e quando tutti i progetti vedano poi effettiva realizzazione. Noi diciamo, crediamo che sia opportuno proseguire sulla strada della riqualificazione dei beni esistenti, ma purché si tratti di progetti e residenze che abbiano una gestione pubblica e che non si lasci spazio al privato, come è avvenuto negli ultimi bandi emanati dal MUR, che hanno sì aumentato i posti alloggio presenti all'interno delle città, ma molto spesso subappaltando un servizio che dovrebbe essere appunto pubblico a soggetti privati, i quali non garantiscano poi diciamo, la durata perpetua in qualche modo. Di queste strutture rivolgendole al servizio abitativo per gli studenti e le studentesse. Per cui sicuramente leggiamo con favore i buoni risultati che la nostra città sta ottenendo sul piano della progettazione di nuove residenze, ma sarà importante e opportuno monitorarne poi lo sviluppo e insomma valutare anche poi l'impatto che esse avranno sul mercato anche degli affitti privati. La nostra idea di base è che aumentare i posti di alloggio nelle residenze pubbliche può significare una riduzione e un calmieramento anche del mercato degli affitti privati.
Però a Bari c'è una forte crisi abitativa che non viene risolta con investimenti nell'edilizia residenziale pubblica, ma con il social housing, che viene pubblicizzato come il primo progetto di abitare sociale nel sud Italia. Dovrebbero essere alloggi sociali, diciamo, quindi a prezzi accessibili rispetto al mercato immobiliare. Però queste case hanno dei costi di affitto proibitivi. Perché si punta al social housing e non alla vera edilizia residenziale pubblica? O non si è vicini a chi non può permettersi una casa? E aggiungo che la decisione del governo di non rifinanziare il contributo affitti nell'ultima manovra finanziaria significa aggravare ancora di più la situazione sulle famiglie o su chi è monoreddito, sui migranti, sugli studenti e sulle studentesse. Quindi non curanti della crisi economica e sociale attuale.
Sì, vero, il taglio del governo va in quella direzione e diciamo, noi osserviamo con molta preoccupazione diciamo, le scelte del governo in materia, ma insomma, è stato eliminato completamente il fondo destinato agli studenti universitari che già quando venne istituito era abbastanza esiguo, di circa 15 milioni fino ad arrivare ai 4 milioni dell'ultimo anno per poi giungere alla totale eliminazione. Insomma, nella ultima legge di bilancio. Su questo sicuramente è da evidenziare anche la gravità dell'eliminazione del fondo per la morosità incolpevole che va insomma, a colpire tante famiglie, anche di studenti e studentesse, magari insomma, che vorrebbero studiare all'università, ma che poi anche per condizioni familiari molto molto gravi vedono, diciamo, vanificata la possibilità e anche solo la prospettiva di poter accedere a quegli studi. Si tratta di scelte di attacco ai poveri e gli studenti e le studentesse sono una categoria che, in quanto giovani, in quanto soggetto ancora legato al proprio nucleo familiare, subisce particolarmente. Con riferimento alle scelte sul social housing, se dovessi dare una mia personale lettura, credo che la scelta di focalizzarsi più sul social housing sia legata a la velocità con cui tali misure, azioni da parte dei governi locali, degli enti locali, che gli enti locali mettono in campo siano più celeri rispetto alla progettazione e ai lavori per la costruzione di una nuova residenza, di una nuova residenza pubblica. Chiaramente, quando anche si parla di social housing a Bari, è bene evidenziare come sia un qualcosa che ancora in fase genetica. Esistono degli esempi, ma sono degli esempi che ad oggi non sarebbero accessibili realmente per gli studenti e le studentesse, banalmente per il dove sono situate, queste strutture, che sono situate in quartieri molto distanti dalle strutture universitarie. Il social housing può essere una soluzione che non può da sola andare a risolvere il problema dell'abitare, ma che insieme all'implemento della residenzialità pubblica può andare a rendere più sostenibile l'accesso alla casa per gli studenti e le studentesse, ma non solo, anche per le famiglie. Dico questo perché credo anche che il social housing come idea possa essere un modello innovativo anche per come ci si immagina la propria vita nei territori, nelle città, vista anche la peculiarità del funzionamento dei sistemi di social housing, che avrebbero anche l'ambizione di creare un maggior senso di comunità per chi vive all'interno di quelle strutture. Insieme a questo, io aggiungo che noi abbiamo provato anche con l'amministrazione già a discutere di progetti che guardano non solo al social housing ma anche al co-housing, provando a rispondere ai bisogni di diverse porzioni della popolazione, accelerare anche il processo di individuazione, di una casa in cui poter stare durante il proprio percorso universitario. Sono tutte misure che da sole sarebbero insufficienti, ma che insieme possono andare a dare una soluzione all'emergenza abitativa che esiste all'interno del nostro territorio.
A Bari leggevo comunque che il social housing è molto criticato proprio per, come dicevi tu, il costo degli affitti molto alti.
Sì, dicevo, ad oggi ci sono dei primi progetti che sono stati sviluppati negli ultimi anni e mostrano delle difficoltà, tanto legate ai costi quanto legate a poi la gestione di questi stessi spazi e, anche per quanto concerne l'ubicazione di queste strutture destinate al social housing. È chiaro che serve una politica strutturale, se si vuole immaginare un sistema di social housing realmente funzionante. Ecco, non possono essere delle cattedrali nel deserto, sennò il problema non verrebbe mai risolto effettivamente, per cui credo si debba ragionare in quell'ottica. Esistono dei primi esempi, ma io li definirei dei prototipi, dei modelli di base su cui però serve lavorare ancora tanto. Su
a Bari poi negli ultimi anni c'è stato un forte aumento del turismo e quindi di una forte turistificazione di massa, che è dovuto soprattutto ai nuovi collegamenti aerei low cost e quindi facilitati anche dal raddoppio dell'aeroporto, e questo ha sicuramente generato un flusso notevole di turisti e ha provocato ovviamente un effetto sul mercato immobiliare non del tutto positivo, quindi le case vacanze, gli affitti brevi che hanno ristretto drasticamente il mercato degli affitti. Come è stato affrontato il problema dall'amministrazione? Se è stato affrontato, ovviamente.
Sì, allora il tema è che Bari in questi ultimi anni ha creduto di poter fondare il proprio sviluppo economico e sociale sul turismo. È stata una lettura che io credo di poter definire oggi sbagliata, perché il turismo non è un settore che, diciamo, né ad alto valore aggiunto e che quindi non crea reale ricchezza nel territorio, ma anzi arricchisce chi ha già i patrimoni all'interno del territorio. È il riflesso che lo sviluppo del turismo ha avuto su Bari per quanto concerne l'accesso alla casa, il diritto alla casa, è preoccupante. Oggi chi ha un immobile preferisce destinarlo al mercato degli affitti brevi piuttosto che destinarlo al mercato degli affitti classicamente intesi per studenti e o per famiglie. Questo perché chiaramente la rendita è nettamente maggiore destinandola al mercato del turismo. Le risposte, diciamo, ad oggi io credo che, ecco, è difficile aspettarsi da parte degli enti locali in generale delle risposte realmente efficaci per come funziona la normativa nazionale. Io credo che serva una normativa di regolamentazione del sistema degli affitti e di controllo del mercato, che non può essere in preda, diciamo, a una semi-illegalità diffusa. Tante sono le strutture ricettive, insomma, penso in particolare ai piccoli Airbnb, alle piccole strutture, insomma, magari a conduzione familiare, che, diciamo, sono, si preferisce, ecco, destinarle al mercato del turismo, magari le seconde, le terze case avute magari in eredità, piuttosto che destinarle ad altro, perché è più semplice. Però io, diciamo, la percezione che ho è che gli enti locali hanno agibilità molto ridotta. Quello che si può provare a fare e che stiamo provando a fare con l'amministrazione comunale attraverso delle nostre proposte sono sicuramente delle questioni, insomma, delle proposte, ecco, che attengono a costruire anche degli incentivi fiscali per chi ha i patrimoni e li vorrebbe destinare al mercato degli affitti. Diciamo, la proposta che noi stiamo immaginando su Bari, prendendo spunto da delle proposte che, insomma, abbiamo visto essere messe in campo a Firenze, provare a lavorare magari sull'IMU per chi destina la casa al mercato degli affitti piuttosto che destinarla al turismo, o per, diciamo, provare a insomma, incentivare appunto i proprietari, sarebbe necessario rinnovare il canone concordato che a Bari è fermo al 2004, su cui noi stiamo provando a insomma, spingere per un rinnovo, provando ad inserirci anche nel tavolo di contrattazione per garantire delle clausole opportune per gli studenti e le studentesse. Cito il canone concordato perché non a caso, al canone concordato non accedono oggi i proprietari di case a Bari. Preferiscono non accedervi perché ha dei parametri molto molto vecchi. Il canone è fermo al 2004 e insomma, questo è sicuramente un problema per quanto riguarda insomma, poi la reale fotografia, ecco, di quella che è la situazione attuale. Come dicevo, sicuramente agire sul canone concordato, agire su un piano di incentivi per i proprietari per destinare case al mercato, insomma, al mercato degli affitti per famiglie o studenti, è l'unica strada ad oggi che abbiamo a disposizione, perché gli strumenti normativi a nostra disposizione non ci consentono altro. I comuni non possono effettivamente, nella sostanza, creare dei blocchi insomma, alla creazione di Airbnb all'interno del territorio. Questo è il problema che noi riscontriamo, perché poi insomma, politicamente per noi non sarebbe un problema andare a insomma, regolare un determinato mercato, ma insomma, data la mancata regolamentazione a livello nazionale, aprirebbe la strada, diciamo, a ricorsi su ricorsi da parte dei proprietari che insomma, vedrebbero gli enti locali in qualche modo sforare da quelle che sono le proprie competenze.
Infatti volevo dirti, turistificazione significa, come dicevi tu, speculazione immobiliare e rendita immobiliare. Difatti in diversi quartieri, anche periferici, immagino come in altre città sia arrivata la turistificazione, ciò ha fatto sì da creare un ulteriore aumento degli affitti.
Bari oggi, diciamo, vive un aumento degli affitti abbastanza diffuso, perché oggetto, diciamo, di turistificazione e quindi anche di processi di gentrificazione non sono solo i quartieri centrali, che già hanno subito nel corso della storia della nostra città processi di gentrificazione molto molto accentuati, ma anche quartieri che potrebbero essere definiti come semiperiferici oggi vivono una dinamica per cui si preferisce destinare quegli immobili al mercato turistico, anche perché per come è strutturata Bari, anche per le dimensioni che ha Bari, ecco, doversi spostare da un quartiere semiperiferico al centro città non comporta troppo tempo, e per un turista è anche comodo. Insomma, io posso fare riferimento, diciamo, anche a, insomma, a quello che vedo ogni giorno con i miei occhi, nella mia strada di casa. Io non abito in centro, insomma, sono sorti 3-4 B&B negli ultimi tempi, e diciamo è abbastanza strano osservare questa dinamica. O penso a quartieri abitati prevalentemente da studenti universitari, o che sono stati storicamente quartieri insomma di residenzialità popolare del nostro territorio, oggi, che oggi vedono un grande afflusso di turisti, cacciando, diciamo, molto spesso da quelle zone chi ci ha vissuto per tanti anni, magari in affitto e in condizioni anche molto spesso discutibili, da quelle case, perché i proprietari preferiscono destinarle al mercato turistico. Faccio l'esempio del quartiere Libertà, è un quartiere adiacente al centro, facente parte, diciamo, non del centro città per una questione storica, ma a livello geografico è letteralmente attaccato al centro città. In quel quartiere, storicamente, diciamo, quartiere popolare del nostro territorio, oggi iniziamo a vedere anche in quella zona sempre più insomma turisti e strutture ricettive, insomma, destinate a quel mercato lì, che vanno a creare, diciamo, poi delle problematiche per chi ci vive, insomma, oltre al fatto che nell'immaginare una città, ecco, un'eccessiva turistificazione comporta anche un dimenticarsi, ecco, di come si sviluppano i servizi per chi ci vive, esatto, e non solo per chi da utente, insomma, decide di accedervi, insomma, per un limitato periodo di tempo.
Infatti mi hai anticipato la domanda: lo stato attuale dei servizi a Bari.
Allora, se guardo al passato, non posso negare il fatto che ci sia stato un avanzamento. Però Bari oggi non è ancora una città universitaria, non abbiamo trasporti notturni, non abbiamo spazi di aggregazione accessibili gratuitamente per tutte e tutti, non abbiamo spazi aperti accessibili giorno e notte per, diciamo, gli studenti e le studentesse, ma non solo, per le comunità, diciamo, sempre perfettamente funzionanti o sempre aperti. Anche i parchi che abbiamo all'interno del nostro territorio non sono parchi che permettono costantemente l'aggregazione, perché Bari non ha mai avuto fino ad oggi, o meglio, non si è mai interrogata fino ad oggi sulla propria natura di città universitaria, nonostante sia una città con due atenei, l'Ateneo e il Politecnico, l'Accademia delle Belle Arti, oltre 50.000 studenti che ogni giorno vivono la città, ma non ci si è mai interrogati a fondo sul come rendere effettivamente Bari una città universitaria. Facevo riferimento ai trasporti, ai trasporti notturni, facevo riferimento agli spazi di aggregazione, posso fare riferimento alle biblioteche. Noi a Bari non abbiamo una biblioteca magari aperta la notte per chi volesse studiarvi. E questo rende molto spesso anche non conveniente, non utile, non funzionale per uno studente universitario vivere all'interno della città di Bari, piuttosto che magari fare il pendolare. Bari è una città con 50 e più mila studenti universitari all'interno del territorio, quasi la metà degli stessi sono studenti pendolari, perché vivere a Bari non significa avere accesso a tutti i servizi che una città universitaria classicamente intesa ti offre. E diventa non conveniente dal punto di vista economico andare via dal proprio territorio, perché, insomma, ecco, magari ci rimetto un po' in salute, va, la dico con una battuta, spostarmi giornalmente per un'ora, due ore di treni, di pullman ogni giorno, però magari, ecco, risparmio il mio portafoglio e il portafoglio della mia famiglia, insomma, sorride, perché Bari non è una città per cui, insomma, ecco, uno studente dice: ok, mi trasferisco a Bari, cambia diametralmente la mia vita, perché oggi Bari non ti offre quelle opportunità, quei servizi che altre città universitarie ti offrono all'interno del nostro territorio. E qua, diciamo, si apre, diciamo, poi un macro tema, che è anche il divario che esiste, insomma, tra città del sud, città del nord, fuga e via discorrendo. Ma
abbiamo in pratica prima anticipato l'incremento degli affitti, che ha fatto sì che Bari diventasse la città con l'incremento più alto di affitti in Italia, leggevo, con prezzi per un posto alloggio che sfiora i 400 euro. Gli studenti e le studentesse hanno da tempo, anche a Bari, iniziato a far sentire la propria voce. Qual è attualmente la situazione e quali sono anche le proposte avanzate da voi?
Sì, allora, attualmente la situazione a livello di costi e di dati non è dissimile. Bari è una città che in media ha vissuto un aumento del costo degli affitti per una stanza singola del 29% e che ha visto i propri livelli di affitti arrivare a toccare i 356 euro per una stanza singola. Prima del Covid il costo medio era di poco più di 210-220 euro. Insomma, chiaro, è palese quanto è consistente l'aumento. C'è un tema anche da considerare: chi studia a Bari tendenzialmente è uno studente più povero di chi decide di studiare a Milano. Quindi è anche da rapportarsi a questo dato la lettura, insomma, degli incrementi. Chi decide di studiare a Bari molto spesso lo fa perché non può permettersi di andare al nord. Ed è un dato, è un tema da considerare. Noi, tra le varie proposte che abbiamo in atto, dicevo, prima citavo il rinnovo del canone concordato, che è un tema su cui insomma, stiamo provando ad insistere, perché crediamo che a livello strutturale sia il tema politicamente più stringente attualmente, diciamo, con gli strumenti normativi che le città hanno a disposizione per incidere sul piano dell'offerta privata. Le nostre proposte attengono inoltre a un rinforzamento, diciamo, e una sempre più forte, diciamo, coordinazione tra i soggetti che si occupano di politica universitaria in città, quindi Atenei, Agenzia per il diritto allo studio, Comune e Regione, per coprogettare e coordinare, diciamo, quelle politiche di espansione della residenzialità pubblica che dovrebbero essere la risoluzione principale. Se sul piano del mercato dei privati possiamo agire con il rinnovo del canone concordato, la risposta più efficace e più duratura nel tempo su tutti i fronti, tanto dal punto di vista pubblico quanto dal punto di vista privato, è chiaramente l'implemento di residenze pubbliche. È vero che Bari ha vinto tanti progetti, ora però serve accelerare i tempi di realizzazione di queste strutture, garantendo però al contempo la qualità tanto del lavoro, insomma, prestato per la riqualificazione o costruzione di queste strutture, tanto per garantire poi la qualità, insomma, della residenza che lo studente andrà a vivere. Prima facevo riferimento anche alla necessità di incidere sull'aumento dell'offerta di posti alloggio, perché la dinamica che ha portato una delle dinamiche che ha portato all'aumento del costo degli affitti è stata quella della riduzione dell'offerta di case all'interno della città di Bari, perché è destinata al mercato degli affitti brevi, quindi del turismo. Per cui altra proposta, insomma, su cui stiamo provando a lavorare, e lo accennavo prima, è quello di lavorare sulla fiscalità per quei proprietari di casa che hanno o immobili sfitti non utilizzati negli ultimi 2 anni, o agire sulla fiscalità per quei proprietari che decidono diciamo, di destinare il proprio immobile al mercato degli affitti brevi, con l'obiettivo però di incentivarlo al mercato degli affitti per studenti o famiglie. Insomma, prima facevo riferimento alla possibilità per il comune di alzare le aliquote IMU per chi destina al mercato degli affitti brevi, o per chi rende fondamentalmente sfitto e vuoto l'immobile che ha, per appunto incentivarlo e fare in modo che per il proprietario sia più conveniente destinare l'immobile al mercato degli affitti di studenti e studentesse e delle famiglie. Questo è un po' il come ci stiamo provando a muovere. Chiaramente, diciamo, aggiungo soltanto, è in ballo oggi in campo una proposta, insomma, con l'amministrazione comunale, che è anche più rapida magari da portare a compimento, che è quella dell'istituzione di un voucher per gli affitti per una determinata categoria di studenti e studentesse, con, diciamo, però il rischio insito in questo tipo di misura, che è quello di far nascere, ecco, una bolla, per cui, insomma, anche nella strutturazione di questo tipo di misura occorrerà stare molto attenti per evitare che, diciamo, ecco, da voler dare un sostegno, una mano in più agli studenti e alle studentesse, si rischi poi di creare un effetto, diciamo, contrario a quello che era la volontà. Diciamo, la proposta del voucher nasce in sostituzione del taglio diciamo, del fondo da parte del governo, e prova a colmare la mancanza che da parte del governo nazionale c'è stata in questo in questo anno e diciamo in questi ultimi anni sul tema.
Ti faccio un'ultima domanda, sì. Perché dopo 2 anni di stop per quanto riguarda gli sfratti, a causa, diciamo, erano stati bloccati fino a dicembre 2022 per l'emergenza Covid, e sta emergendo nell'ultimo anno problema sfratti a Bari, perché stando ai dati comunicati dal SUNIA, nel periodo gennaio-dicembre 2022 sono stati emessi 3.620 provvedimenti di sfratto, e di cui 551 eseguiti per morosità incolpevole. Un dato allarmante, ma che conferma quello che dicevi proprio, ovvero la mancanza di aiuti da parte delle istituzioni. E no, immagino che non ci sia poi da parte dell'amministrazione aiutare le famiglie sfrattate o sotto sfratto.
Sì, questo è un tema molto molto importante e pesante, insomma, che è, diciamo, ecco, l'altra faccia della medaglia della crisi abitativa. Ecco, magari noi studenti e studentesse abbiamo la capacità di insomma esprimere una maggior forza, anche perché magari c'è più semplicità nel narrare le battaglie degli studenti e delle studentesse da parte dei media. Ecco, questo è un elemento, insomma, che riconosco. Però il tema dell'abitare è un tema trasversale e che non incide solo su di noi. Noi ne siamo fortemente consapevoli, e per esempio la questione del canone concordato che ponevo e ho posto, diciamo, già diverse volte, mi perdonerai Salvatore, è un qualcosa che prova a rispondere anche a questo tipo di questione, di problematica. Il tema è che gli enti locali hanno strumenti non particolarmente forti per rispondere, anche perché, diciamo, la situazione economica finanziaria degli enti locali, insomma, oramai da anni a questa parte è fortemente, diciamo, è l'agibilità economica che gli stessi hanno è fortemente limitata, per cui la politica si fa con i soldi. Se il governo nazionale taglia i fondi su determinate questioni, come in questo caso il fondo per la morosità incolpevole, diventa difficile per i soggetti locali, per le amministrazioni locali, trovare delle soluzioni soddisfacenti. Il fondo per la morosità incolpevole, se non vado errato, era, diciamo, si attestava su circa 300 milioni di euro. Un taglio così grande, insomma, è significativo e ha un impatto devastante sulle famiglie povere del nostro paese, e qui al sud è un problema che insomma abbiamo in maniera molto molto forte, quello della povertà relativa e assoluta che invade le nostre città, e che dopo il Covid insomma non ha fatto, diciamo, dei miglioramenti. Ecco, non si sono visti reali avanzamenti, anche perché complessivamente credo che la congiuntura economica sia stata tutt'altro che positiva, per cui le famiglie subiscono gli effetti della crisi economica, hanno subito il costo, gli effetti dell'aumento del costo della vita, e di conseguenza anche gli affitti diventano insostenibili. C'è tra l'altro una situazione paradossale che investe i giovani che vorrebbero già acquistare case e le famiglie. Per molti giovani, paradossalmente, è più conveniente oggi, per chi può, molto spesso, ecco, può essere quasi più conveniente acquistare casa rispetto all'affitto, ma diciamo il tema è che anche su questo fronte, diciamo, assistiamo ad un aumento dei tassi di interesse sui mutui che mette in crisi le famiglie povere, e diciamo, a maggior ragione è anche le famiglie della cosiddetta classe media, che va assottigliandosi sempre di più. È un tema profondo quello, insomma, quello che poni, che investe la società in maniera trasversale. Io, ecco, la visione che ho io è che vedo difficili delle risposte realmente efficaci da parte degli enti locali senza, diciamo, delle politiche efficaci dal punto di vista nazionale, perché da lì arrivano i soldi e bisogna mettere i soldi a terra, come si dice brutalmente, per risolvere determinate contraddizioni che esistono nel nostro paese. La battaglia per la casa nel nostro paese è una battaglia che esiste, insomma, dal secondo dopoguerra, da quando, insomma, assistevamo alle creazioni dei primi piani casa, insomma, dei vari governi, insomma, democristiani che si succedettero in quegli anni, ma che dopo 60 anni, 70 anni non si è ancora risolto. È un problema reale, ecco, molto, molto, molto grave e sentito.
Problema reale, tanto a nord quanto soprattutto a sud, devi dire.
Certo, è chiaro, al sud lo si avverte maggiormente, ma diciamo al sud abbiamo un elemento, diciamo, abbiamo ecco una ricchezza media che è sicuramente diversa rispetto a quella che esiste al nord, e quindi questo magari porta a notare meno le differenze, cosa che al nord invece sono molto molto più evidenti, palesi. Insomma, abbiamo il lusso sfrenato del centro di Milano, per esempio, e situazioni, insomma, gravi
di disagio abitativo,
disagio abitativo, sì, ma anche di qualità, ecco, delle case, ecco, che hanno a disposizione, i fenomeni delle occupazioni. Ecco, io quello che mi chiedo è: chi disegna le politiche in tema di abitare si chiede il perché magari una persona è tanto disperata ad arrivare ad occupare un alloggio, e perché magari arriva a fare la guerra con un proprio simile, che è un tema politico serio, quello insomma, della guerra anche tra poveri che si crea con riferimento al tema dell'abitare, perché non è un tema insomma, da cui possiamo insomma, su cui possiamo sorvolare, perché i posti popolari, diciamo, di alloggi popolari sono insufficienti rispetto a quello che sarebbe il fabbisogno necessario. E chiaramente, se non ci sono i fondi da parte del governo, gli enti locali hanno molta difficoltà nel mettere in campo delle politiche efficaci sul tema.
Ti ringrazio per questa testimonianza su Bari.
No, grazie, grazie a te, anzi grazie a voi. Io credo sia importante continuare a parlare e non spegnere, diciamo, la luce sulla questione, che è una questione che attiene, diciamo, alla nostra possibilità come generazione anche di avere un diritto al futuro e un diritto a vivere i territori in un certo modo e con una certa qualità di vita. Per cui è un tema su cui servirà ancora concentrarsi e lavorare tanto per ottenere degli avanzamenti. Io vi ringrazio ancora.
Grazie, Gennaro.
Grazie mille, grazie davvero.